corpo centrale del festival sono i quattro titoli di Giuseppe Verdi, quindi sono quattro opere, due delle quali vengono eseguite al Teatro Regio di Parma e sono Giovanna d'Arco e Rigoletto. La terza, il Corsaro, andrà in scena al Teatro di Busseto, la quarta, Nabucco, andrà in scena a Reggio Emilia. Di queste quattro produzioni liriche noi facciamo in 28 giorni 28 recite, quindi ogni sera c'è una recita d'opera, naturalmente le produzioni si alternano, il cast e i registi e i direttori d'orchestra evidentemente a Parma per il Festival Verdi sono scelti con particolare attenzione, sono effettivamente secondo noi molto importanti, ma insomma questa è una cosa che deve dire il pubblico. Però per segnalare alcuni dei protagonisti, Rigoletto e Leonucci e nel ruolo di Gilda si alternano Desiree Arrancatore e Lanino Machaiz, nella Giovanna d'Arco la protagonista è la Svetla Vassileva affiancata da suo padre in scena, che è Renato Bruson. I direttori sono quattro direttori delle opere, quattro direttori italiani di quattro generazioni diverse, si va da Bruno Bartoletti al giovanissimo e brillantissimo Michele Mariotti, neo direttore musicale del Teatro Comunale di Bologna. E anche le regie sono dedicate, diciamo, sono affidate a registi italiani molto diversi l'uno da loro. Giovanna d'Arco è una nuova produzione di Gabriele Lavia, Rigoletto è una nuova produzione di Stefano Vizioli, anche se è un omaggio a Pierluigi Sammaritani, quindi più famoso scenografo del teatro italiano, il Corsaro è Lamberto Pugelli e Nabucco è Daniele Abbado. Quindi diciamo è un po' l'Italia, oltre che naturalmente a Giuseppe Verdi, il tema del festival. Stiamo parlando di un titano dell'arte mondiale, cioè Verdi, mi lasci dire, corrisponde a Shakespeare, corrisponde a Goethe, corrisponde a Leonardo da Vinci, cioè Verdi è un genio universale. Tra i musicisti nel mondo ce ne sono pochissimi di geni così, uno di questi appunto è Mozart, un altro è Wagner, e infatti loro hanno il loro festival in casa, diciamo, no? La città che li ha adottati o che in qualche modo li ha visti nascere e crescere ha dedicato a questi giganti un qualche cosa che va oltre il festival. È un festival, ma è anche una festa della città. È la città che si stringe attorno al suo cittadino più illustre, più famoso, più ammirato e fa festa con lui. Certo, non è solo una festa di negozi che si arredano e si imbelliscono con le foto delle opere o con l'immagine di Giuseppe Verdi, perché il Festival Verdi è probabilmente il più complesso festival mai fatto in Italia. Sono in 32 giorni 32 recite d'opera, più una sessantina di concerti in contemporanea, quindi sono tre cose al giorno, in tre teatri più alcuni posti meravigliosi che noi usiamo per le nostre manifestazioni, ma insomma effettivamente per una città sostenere questo è una cosa veramente molto, non è più solo una cosa musicale o artistica, diventa una cosa anche economica, anche sociale, è un territorio che si stringe attorno a Giuseppe Verdi. Ecco perché il Ministero in qualche modo dei beni e dell'attività culturale ha voluto dare un segnale già l'anno scorso, riconoscendo un patrocinio e un contributo, si prepara, speriamo in tempi brevi e ragionevoli, una legge che dia al Festival Verdi la possibilità di vivere serenamente, di programmare il suo futuro. Non è che si chieda la luna, si chiede a un festival importantissimo di poter continuare a programmare, ecco.
C'è attenzione, c'è sensibilità rispetto alla vostra richiesta, perché in questi tempi fare una richiesta in questo senso è un po' in controtendenza, sembra quasi una provocazione.
Ma sa, è una provocazione che cosa? Difendere Giuseppe Verdi in vista del bicentenario della nascita? Allora è una provocazione, voglio dire, mi lasci dire una cosa. Se in un periodo di crisi, no? Se in un periodo di crisi un governo cosa fa? Si mette a smontare il Colosseo per risparmiare sul materiale edilizio? E perché devono smontare Verdi? Il patrimonio italiano nel periodo di crisi o nel periodo di gloria? Il patrimonio italiano va protetto dallo Stato italiano, dalla regione dove ha sede, e anche qui voglio dire, io mi aspetto che la regione qualche segnale lo dia di attenzione verso comunque un cittadino che è nato in Emilia-Romagna e che andrebbe protetto, valorizzato, difeso anche dalla regione Emilia-Romagna. Va bene, questo per dirlo, perché le cose bisogna ogni tanto dirle anche in italiano chiare, voglio dire, Giuseppe Verdi è un patrimonio di questa regione, oltre che di questo Stato, oltre che della città di Parma. Stiamo andando in vista del bicentenario, Giuseppe Verdi è nato nel 1813, quindi nel 2013, fra pochi anni c'è il bicentenario, la città di Parma con i teatri e le città vicine, quindi Reggio Emilia, quindi Modena, quindi Busseto, e a scuola si sta aggiungendo Firenze, speriamo Piacenza, quindi le terre cosiddette, le terre verdiane, stanno affrontando uno sforzo produttivo, artistico, umano ed economico gigantesco. Lo voglio dire ancora una volta a me stesso e a chi ci ascolta. Giuseppe Verdi non è un compositore qualsiasi, è un simbolo italiano, come Shakespeare è un simbolo inglese. È, come dire, uno di quei nomi che vengono in mente anche in Venezuela. Se uno pensa all'opera, pensa a Giuseppe Verdi, esattamente come se pensa al teatro, pensa a Shakespeare. Cioè, non sono uomini, sono giganti, sono un patrimonio di una nazione e dell'umanità. Allora, rispetto a questi, gli assessori, i sovrintendenti come me, i direttori artistici, i cantanti, si devono solo mettere al servizio. Devo dire che noi facciamo una sorta di road show, cioè andiamo in giro per il mondo a presentare il festival in primavera e lo presentiamo alle associazioni musicali in Giappone, in Germania, negli Stati Uniti, cioè andiamo in quei posti dove è già forte la tendenza a viaggiare per andare a vedere le opere, per stare insieme ad apprezzare un'opera piuttosto che un'altra. E devo dire che tutta questa attività legata al nome di Verdi ha un effetto veramente impressionante, perché arrivano centinaia e centinaia di persone ripeto, dal Nord Europa, dal Giappone, dagli Stati Uniti, stanno 3-4 giorni a Parma, si vedono 2-3 opere, 4 opere, vedono le bellezze di queste terre, vanno a Busseto, vanno a Reggio Emilia, cioè è bello, certo, e prima di tutto questo è possibile perché stiamo attenti a che cosa offriamo come prodotto musicale, cioè il prodotto opera, i titoli sono fatti con grande cura, quindi vale il viaggio, come si suol dire, ma una volta che hanno fatto il viaggio, queste persone che si muovono, questi appassionati, diventano dei turisti appassionati che vanno in giro, che guardano, che comprano i prodotti, che entrano nei musei, entrano nei negozi, e quindi alla fine il festival è lì che diventa, come dire, un motore economico, essendo strumento di promozione del territorio, perché poi il marchio festival, con i suoi Rigoletti, con le sue Giovane d'Arco, con i suoi Corsari e Nabucchi, alla fine fa il giro del mondo, quindi è un continuo spot promozionale sul territorio. Queste sono le ragioni per cui tante città investono così tanto in cultura e spettacolo. Questa regione è un'altra delle cose straordinarie di questa regione. Questa regione è una regione un po' magica, perché potremmo dire che il teatro d'opera è nato qui, l'architettura dei teatri, il cosiddetto teatro all'italiana, e si chiama così perché è la scuola di architetti italiani che l'ha fatta nascere, ma nasce sostanzialmente all'inizio del 600 e attraverso varie modifiche, dal famoso teatro degli intrepidi dell'Aleotti, di Ferrara, anzi di Argenta, era chiamato l'Argenta, si modifica piano piano, i palchi si trasformano in quello che sono, ma dal Teatro degli Intrepidi di Ferrara diventa il Teatro Farnese di Parma, tuttora visitabile e visibile, piano piano i palchi si verticalizzano e diventa il Teatro all'italiana. Ebbene, questo Teatro all'italiana nasce in questa regione, e questa regione ha un patrimonio di teatri piccoli e grandi assolutamente ineguagliato e ineguagliabile al mondo. Per avere i teatri che ci sono nei 150 chilometri che vanno da Piacenza a a Bologna, bisogna fare tutta l'Austria, dico tutta l'Austria vuol dire la una delle patrie della musica, non gli Stati Uniti d'America, che non ne hanno nemmeno uno di teatro bello come i nostri. Questo patrimonio, ripeto, che noi abbiamo ereditato, abbiamo il dovere di proteggerlo e valorizzarlo, anzi, direi io, se siamo intelligenti, se siamo bravi, abbiamo anche la possibilità di trasformarlo in un motore proprio di crescita economica, come fanno meglio di noi i francesi, gli inglesi, gli austriaci, gli spagnoli, gli americani, i giapponesi, che non hanno inventato il teatro, ma l'hanno copiato da noi, e invece loro lo usano bene, meglio di noi.
Torniamo al programma, e abbiamo detto delle quattro opere liriche: Giovanna d'Arco, Rigoletto, Il Corsaro, Nabucco. Il festival si inizia proprio il 1 ottobre con Giovanna d'Arco. Diciamo anche di questo grande concerto sinfonico del 5 ottobre.
Sì, è un'occasione molto speciale questa, perché il concerto è tenuto, diretto da Yuri Temirkanov, ma è anche un po' un omaggio a lui, perché la grande novità è che Yuri Temirkanov, il leggendario Yuri Temirkanov, dal 1 gennaio diventa direttore musicale del Teatro Regio di Parma, quindi un avvenimento per noi emozionante, direi, perché Maestro Temirkanov è veramente uno dei più grandi direttori, diciamo, di questo secolo, di musicista meraviglioso, una persona straordinaria. Ha fatto con noi l'anno scorso Traviata, una Traviata memorabile che ha avuto un successo immenso. Lui personalmente ha vinto il premio Abbiati della critica per Traviata. Quel concerto è un concerto per noi molto particolare, perché segna l'inizio di, come dire, di un periodo molto importante con la direzione musicale di uno dei giganti della direzione d'orchestra dei nostri tempi.
Diciamo anche, prima di chiudere, ecco, dei concerti in auditorium dedicati alla musica del Novecento.
A Parma c'è da anni un bellissimo festival curato da Martino Traversa che si chiama Traiettori. È un festival dedicato alla musica contemporanea, un festival fatto molto bene, con artisti importanti che vengono da anni a esibirsi a Parma. Con Martino abbiamo pensato che, essendo in qualche modo il periodo corrispondente, quindi l'autunno, ma soprattutto essendo Verdi stato un grandissimo e attentissimo compositore e musicista, attentissimo, voglio dire, a tutto ciò che era contemporaneo, a tutto ciò che lo precedeva, e in qualche modo anche attenta a quanto avrebbe potuto, come dire, succedergli, ci sembrava una cosa bella, di fatto, fare un accordo col Festival Traiettori in maniera tale che Traiettori, pur mantenendo la sua autonomia, la sua freschezza, la sua tipologia organizzativa, oltre che la firma di Martino Traversa, in qualche modo fosse come una sorta di sezione di musica contemporanea del Festival Verdi, in modo da poter usufruire questa musica contemporanea della palcoscenico della platea di Giuseppe Verdi. Sono certo che Giuseppe Verdi avrebbe apprezzato questa cosa qua, questa strizzata d'occhio nei confronti della musica contemporanea.
E questi sono i concerti all'Auditorium di Parma. Ecco, no, ancora un'ultima importante segnalazione da fare all'interno delle tante proposte del programma del Festival: Verdi tra noi, le opere di Verdi raccontate in musica, parole, immagini, tutti i giorni. C'è questa proposta di prospettive inedite.
Ma anche questa è una di quelle cose, come dire, una parte del festival importantissima. Se lei guarda il programma di Verdi tra noi, sembra un festival solo quello, perché ci sono tanti di quei concerti e di quelle proposte che fa impressione anche a me, che diciamo in qualche modo l'ho fatto con i miei colleghi, leggere il programma. Di che cosa si tratta? Giuseppe Verdi ha scritto 26 opere, più la messa dal Requiem, quindi diciamo 27 opere, a Parma diciamo 27 opere, c'è anche il club dei 27 che sono gli ambasciatori di Verdi. Bene, più il giorno del compleanno che cade il 10 di ottobre, quindi ottobre è proprio il mese di Verdi, e quindi è per questo che, anche per questo che l'abbiamo fatto il festival in ottobre, ebbene 28 giorni, quindi 27 opere più il compleanno, è la durata del festival. E ogni giorno del festival, come se ci fosse, come se fossero i santi, i giorni del calendario del festival li nominiamo e dedichiamo alle opere di Giuseppe Verdi in ordine cronologico, quindi dalla prima opera composta, Oberto, Conte di San Bonifacio, all'ultima, che è Falstaff, ogni giorno è dedicato ad un'opera, tranne il 10 di ottobre, che è dedicato al suo compleanno. E queste opere vengono raccontate da attori, per esempio quest'anno Gabriele Lavia legge Macbeth e Otello nei testi originali di Shakespeare, oppure, che ne so, ci sono dei giovani cantanti che cantano Oberto, oppure ci può essere un giornalista che racconta a modo suo un'altra opera. Insomma, ogni anno ciascuna opera, sempre con quest'ordine, che poi è l'ordine, ripeto, cronologico delle composizioni, ed è una cosa che viene fatta nel pomeriggio, la mattina, ed è una cosa veramente molto seguita in città, ma molto seguita, una cosa abbastanza impressionante. Per esempio, i concerti della domenica mattina, che sono dedicati sempre alle bande militari nazionali che suonano musiche di Verdi, noi non solo riempiamo l'auditorium Paganini, bellissimo auditorium fatto da Renzo Piano, ma dobbiamo mettere gli altoparlanti perché ce ne sono altrettante fuori di persone che vogliono sentire il concerto. Fa veramente impressione.